Quindi volevo condividere qualcosa con voi dalla parola di Dio. Leggo dal Vangelo di Marco. Vangelo di Marco. Nino, abbiamo portato i Vangeli? Domani li portiamo, sì, perché vogliamo offrire gratuitamente una copia della parola di Dio a tutti coloro che lo desiderano e che magari sono qui per la prima volta. È una nostra gioia, un nostro privilegio potervi donare gratuitamente, chiaramente, la parola di Dio. Voglio leggere insieme a voi dal Vangelo di Marco, al capitolo 17, questa storia, la storia di un giovane, viene chiamata, intitolata La storia del giovane ricco, ed ha delle cose che ci faranno riflettere anche in base a quello che ha detto Francesco poco fa nella sua testimonianza. Voglio leggerlo insieme a voi e poi meditarlo e commentarlo così per qualche minuto. Marco capitolo 10, dal versetto 17, che ho detto? Marco 17 non c'è, sì, infatti. Scusate, Marco 10, anch'io sono emozionato. Marco 10, il versetto 17. Sapete, sono 26 anni che ho creduto in Gesù, 26 anni che ho sperimentato veramente la potenza di Dio, la grazia di Dio ogni giorno, ogni anno, però ogni volta è una grande emozione. Ed è bello rimanere emozionati per le cose del Signore. Marco 10, versetto 17 dice così: Ora, mentre Gesù stava per mettersi in viaggio, un tale gli corse incontro e, inginocchiatosi davanti a lui, gli chiese: Maestro buono, cosa devo fare per avere la vita eterna? E Gesù gli disse: Perché mi chiami buono? Nessuno è buono, tranne uno solo, cioè Dio. Tu conosci i comandamenti: non commettere adulterio, non uccidere, non rubare, non dire falsa testimonianza, non frodare, onora tuo padre e tua madre. E il giovane rispondendo gli disse: Maestro, tutte queste cose le ho osservate fin dalla mia fanciullezza. Allora Gesù, fissandolo nel volto, lo amò e gli disse: Una cosa ti manca. Va, vendi tutto quello che hai e dallo ai poveri, e avrai un tesoro nel cielo, e poi vieni, prendi la tua croce e seguimi. Ma egli, rattristatosi per quella parola, se ne andò dolente, addolorato, perché aveva molti beni, era molto ricco. Allora Gesù, volgendo lo sguardo attorno, disse ai suoi discepoli: Quanto è difficile che coloro che hanno delle ricchezze entrano nel regno di Dio. E i discepoli si sorpresero alle parole di Gesù. Ma Gesù, prendendo di nuovo la parola, disse loro: Figli, quanto è difficile per coloro che confidano nelle ricchezze entrare nel regno di Dio. È più facile che un cammello passi per la cruna di un ago che un ricco entri nel regno di Dio. Ed essi, ancora più stupiti, dicevano fra di loro: E chi dunque può essere salvato? Ma Gesù, fissando lo sguardo su di loro, disse: Questo è impossibile agli uomini, ma non a Dio, perché ogni cosa è possibile a Dio. Alleluia. Ora, una delle cose importanti che noi vediamo in questo passo, e che è importante dire subito, è che Dio non ha niente, non ha nessun problema con le persone ricche. E non è giusto pensare che le persone ricche abbiano più problemi dei poveri per credere in Gesù. Ma Gesù stava dicendo qualcosa di molto importante. Infatti usa queste due espressioni, dice: Quanto è difficile per un ricco entrare nel regno dei cieli? E poi subito dopo dice: Quanto è difficile per qualcuno che confida, cioè che mette la propria fiducia nelle ricchezze, entrare nel regno dei cieli? Perché il problema non è quello che hai, il problema è dove è il tuo cuore. Il problema non è quello che hai o quello che non hai. Io conosco molte persone che non stanno bene economicamente, ma sono attaccati e soldi tipo sanguisughi. Chi ho piccannello, chi ho saici, proprio sono, come si dice in catanese, proprio sono ricchi. Si dice ricchi? Perucchiusi. Allora il problema non è quello che le persone hanno o quello che le persone non hanno. Il problema è dov'è il loro cuore, dov'è il nostro cuore. Ora facciamo un attimo un'analisi attenta di quello che è appena successo, di quello che abbiamo appena letto. Perché Gesù incontra questo ragazzo e gli dice: Signore, io faccio questo, faccio questo, faccio quest'altro, cosa devo fare per ereditare la vita eterna? E Gesù gli dice alcuni dei comandamenti che noi conosciamo, no? E questo ragazzo risponde, ascoltate, questo ragazzo risponde: Signore, Maestro, io queste cose le faccio già da quando ero piccolo. Allora Gesù gli dice una cosa, dice: una cosa sola ti manca. Ora, se Gesù venisse da te stasera e ti dicesse: ti manca solo una cosa per essere salvato, tu cosa gli risponderesti? Una? Andiamo a passo, chissà chi era. Una cosa sola mi manca? Dimmi qual è. È vero o no? Gesù gli dice: solo una cosa ti manca. E quel ragazzo era lì dicendo: dimmelo, se mi manca solo, io pensavo mi mancassero tante cose. No, una cosa sola. Gesù gli disse: vai, vendi tutto quello che hai e dallo ai poveri e avrai un tesoro in cielo. Poi vieni, prendi la tua croce e seguimi. Cosa fece quel ragazzo? Dice la Bibbia che fu addolorato di queste parole perché era molto ricco. Ora la Bibbia ci insegna che ci sono state molte persone che avevano parecchi soldi, che hanno creduto in Gesù e lo hanno seguito. La Bibbia ne parla tranquillamente. Quindi il problema non è quello che abbiamo in tasca, ma Gesù pone, mette l'accento e l'enfasi sulla condizione del cuore. E la domanda di stasera è: in cosa o in chi realmente stai confidando per la tua vita? Perché i discepoli stessi furono stupiti e disse: ma Signore, ma allora chi di noi può essere salvato? Perché ognuno di noi in un modo o in un altro è attaccato alle cose materiali. Francesco parlava delle organi. Abbiamo il desiderio di avere una macchina nuova, di avere una casa nuova, di avere dei vestiti nuovi, di avere avere una vita più adagiata. Ma chi è che non vorrebbe più cose? Chi? Chi ha un buon lavoro se lo può permettere, chi non ha un buon lavoro magari se lo va a rubare. Ho conosciuto un sacco di ragazzi che prima di andare a rubare pregavano la Madonna. Un sacco. Nei vari quartieri, io amo, da 26 anni che giro tutti i quartieri più incredibili di Catania: San Cristoforo, San Nullo, San Giovanni Galermo, Montepò, Librino, San Pirillo, San Leone, ricordo San Giorgio, tutti i santi. Abbiamo conosciuto un sacco di ragazzi, bambini anche della sua età, che mi facevano vedere il crocifisso e se lo baciavano prima di andare ad aprire una macchina, a rubare una radio, prima di andare a fare una casa, prima di andare a rapinare un supermercato. E questa, perché è la nostra cultura, perché alla fine se io non me lo posso comprare lo devo avere, e quindi se non lo posso comprare lo rubo, perché non posso essere meno di te, non posso sentirmi inferiore a te. E allora mettiamo la nostra fiducia in quella che è l'immagine, ci andiamo in palestra, ne levamo tutti i pila, magari i mascoli. Ma com'è possibile, magari i mascoli? Eh? No, però lo c'ha la pelliccia da durare. Come mamma l'ha fatto. A parte lo scherzo, possiamo scherzare, possiamo chiaramente fare delle battute su questo argomento. Ma la domanda è: in chi o in cosa stai mettendo la tua fiducia? Perché i discepoli hanno detto a Gesù: ma allora chi può essere salvato? Perché ognuno di noi mette la propria fiducia in qualcosa. Io metto la propria fiducia in un santo, metto la mia fiducia nel Papa, metto la mia fiducia nel pastore, metto la mia fiducia nella politica, metto la mia fiducia nella casa nuova che mi hanno appena dato, nel nuovo lavoro che mi hanno appena dato, in quelle che sono un'eredità che devo ricevere, oppure nelle amicizie, perché tu non sai cosa sono i cristiani, perché non sai a me chi c'è dietro di me, non sai chi mi protegge. Questi sono tutti argomenti che anche in questo quartiere abbiamo, in tutto il mondo, in ogni cultura. E la cosa straordinaria, sapete qual è? Che il bisogno dell'uomo è uguale in ogni parte del mondo, e la risposta di Dio al bisogno dell'uomo è sempre uguale in ogni parte del mondo. La soluzione al problema del cuore di ogni essere umano è sempre lo stesso. Gesù è morto 2000 anni fa sulla croce per te e per me, e ha versato il suo sangue perché senza di lui non puoi andare da nessuna parte. Non c'è speranza senza Gesù. Gesù ha detto: io sono la via, la verità e la vita, e nessuno va al Padre se non per mezzo di me. Gesù ha detto: io sono la porta, chi entra per me avrà vita eterna. Gesù ha detto: io sono il buon pastore delle pecore, io mi prendo cura delle mie pecore, io do la mia vita per le pecore. Le persone vanno dietro i cantanti, vanno dietro gli attori, vanno dietro le persone, le cose di spettacolo, e stanno attaccati alla televisione. Abbiamo scoperto che le persone sono molto più attratte dalle telenovelas, quelle dove ci sono i ricchi, non quelli dove ci sono i poveri. Perché? Perché vedono in quel programma un desiderio inconscio della propria vita di fare quello stile di vita. Perché dentro il cuore di ogni singola persona c'è un bisogno che non può essere colmato e non può essere soddisfatto finché il principe della pace non entra e prende posizione. Qualcuno un giorno ha detto: nel cuore dell'uomo c'è un vuoto che ha la forma di Gesù e non si potrà colmare fin quando Gesù non entrerà nel cuore. Puoi cercare di metterci dentro tutte le soddisfazioni di questo mondo, puoi drogare, puoi spacciare droga, puoi avere una pistola nelle mani e far sapere agli altri che tu sei più in gamba, che sei più forte di tutti quanti, ma solo Dio sa che quando ritorni a casa sei più fragile di chiunque altro. Puoi fare sapere ad altri che sei amico dell'amico del tizio, però alla fine Dio realmente sa qual è il bisogno del tuo cuore. Dio conosce le tue lacrime, Dio conosce i tuoi bisogni, Dio conosce la tua disperazione, Dio conosce ogni cosa di te. Dio conosce la tragedia che c'è nella tua casa, Dio conosce la tragedia che c'è nella tua famiglia, con i tuoi figli, con tuo marito, con tua moglie. Dio conosce la distruzione che il nemico, il diavolo, ha cercato di portare ogni giorno, ogni santo giorno, ogni singolo giorno nella tua vita. Persone che si svegliano la notte terrorizzate perché hanno incubi, persone legate, sono andate dai maghi pensando che potevano risolvere la situazione della loro vita. Hanno saputo che gli è stato fatto un malocchio, una fattura, allora vanno dal mago per farsela levare e spendono soldi, e le situazioni non si risolvono, vanno a peggiorare giornalmente e spendono soldi e si affannano e si affaticano, e come dice la Bibbia, mettono come se mettessero i soldi in una borsa bucata, da un lato entrano ma dall'altro lato escono. Non c'è mai pace, non c'è mai gioia, non c'è mai soddisfazione, non c'è mai serenità. Perché? Perché ciò che fa la differenza è dove il tuo cuore sta in questo momento confidando. Oh, quel giovane se ne andò, dice la Bibbia, era attristato, perché confidava nelle sue ricchezze. Cosa posso fare? Cosa posso fare? Cosa posso fare? E noi pensiamo che facendo le cose possiamo ottenere qualcosa. Noi pensiamo che Dio abbia bisogno che noi facciamo. E possiamo anche avere un buono stile di vita e andare in chiesa la mattina e ogni mattina fare le cose belle da quando siamo piccoli, ma davanti a Dio questo non ha alcuna importanza, perché non è ciò che fai per Lui che fa la differenza, ma è chi sta regnando nel tuo cuore. Perché se nel cuore regnano i soldi, arriverà il momento in cui sarai deluso. Se nel cuore regna l'amore semplicemente per il tuo ragazzo, per il tuo uomo, per la tua donna, allora sarai deluso. Se nel tuo cuore regna il desiderio di arrivare ad una posizione, avere un buon lavoro, avere i soldi, avere una posizione nel quartiere dove vuoi essere rispettato, arriverà il momento in cui sarai deluso se sarai ancora vivo. A buon intenditor, poche parole. Abbiamo visto troppi giovani uccisi in quartieri come questi. Troppi ragazzi che sono stati utilizzati da gente più grande, mandati a spacciare, mandati a rubare. Abbiamo visto troppe famiglie piangere, troppo sangue versato nelle nostre strade. Agguati, incidenti, falsi incidenti. In cosa stiamo confidando? In cosa, nelle mani di chi abbiamo messo la nostra vita? Nelle mani di chi abbiamo consegnato il nostro futuro e il nostro destino? In chi realmente il nostro cuore sta confidando? Dove stiamo mettendo le nostre radici? Da cosa facciamo dipendere la nostra gioia e la nostra tranquillità? Pensiamo che avere dei soldi in cassaforte, una pistola sotto un cuscino o della droga da vendere possa darci della gioia, possa darci serenità. Arriverà il momento in cui il nostro peccato verrà alla porta e busserà e ci chiederà conto di quello che abbiamo fatto, del male, delle tragedie che abbiamo procurato. E nessuno di noi un giorno davanti a Dio potrà avere una scusa dicendo non lo sapevo. In chi il tuo cuore sta confidando stasera? C'è una buona notizia, non c'è una cattiva notizia, c'è una buona notizia per ognuno di noi. C'è speranza in Gesù, c'è speranza nel suo amore, c'è speranza nel sacrificio che lui ha fatto per noi 2000 anni fa, perché Gesù non è rimasto sulla croce, il terzo giorno è risuscitato e lui sta regnando. E se tu dai la tua vita nelle sue mani, io ti garantisco, succederà qualcosa di meraviglioso. Ricordo la testimonianza di un ragazzo che ho conosciuto io personalmente, un ragazzo brasiliano. Era un ragazzo che si stava avvicinando al Signore, ma non era molto, molto stabile. Un giorno gli fu teso un agguato. Ascoltate questa testimonianza, perché io ho la prova di tutto quello che vi sto dicendo, l'ho visto con i miei occhi. Gli tesero un agguato perché volevano rubargli la macchina. Lo portarono ad un finto appuntamento, lo fecero uscire dalla macchina e gli puntarono una pistola qui sulla testa. E siccome chi lo stava facendo era una persona che non voleva lasciare testimone, gli spararono. La cosa più incredibile è che il proiettile entrò nella testa e uscì dal collo e si piantò nella spalla e il proiettile gli arrivò qui. Lo lasciarono a terra sanguinante, lo lasciarono lì, si rubarono la macchina. Dopo un quarto d'ora questo ragazzo si svegliò sanguinante, ebbe la forza di fare qualche chilometro strisciando per terra, arrivò ad una casa e in un modo miracoloso fu salvo. Oggi lui cammina con il proiettile ancora nel suo braccio, non se l'è mai fatto togliere, perché ha detto questa è la testimonianza che Dio è vero, che Dio esiste, che Dio c'è, che Dio ha salvato la mia vita. E da quel momento in poi io voglio testimoniare a tutto il mondo che Gesù Cristo è il Signore. Sapete cosa ha fatto? Non ha portato in galera la persona che ha tentato di ucciderlo, gli ha parlato di Gesù e lo ha perdonato. È qualcosa che solo Dio può fare. Se vedi la sua testa c'è un bel buco qui, un bel fosso qui, un'altra cicatrice qua, un'altra cicatrice qua e una qua. È una testimonianza vivente. Da quel giorno disse, da quel momento, quando io ho visto che la mia vita se ne stava andando da me, lentamente con il sangue, in quel momento ho detto a Dio, se tu mi salvi, io ti servirò per sempre. Se tu mi salvi, io testimonierò a tutto il mondo quello che tu hai fatto nella mia vita. Ogni volta che devi viaggiare passa dal metal detector, suonano tutte cose. E gli cercano qualcosa addosso e gli dice no, ho un proiettile qui, ho un proiettile. Se ha un proiettile qui, e lui deve raccontare ogni volta. E questa è una bellissima testimonianza che lui deve raccontare ogni volta alle persone. In chi stai confidando? Voglio incoraggiarti a pregare per tuo marito se è lontano da Dio. Voglio incoraggiarti a pregare per i tuoi genitori, per i tuoi figli se sono lontani da Dio. Tu vedrai la gloria di Dio. Se tu credi, tu vedrai Dio operare in maniera incredibile nella tua casa. Se tu credi in Dio, tu vedrai Dio salvare tutti coloro che, per i quali stai pregando. Ma questa sera è il tuo turno. Vogliamo alzarci in piedi un attimo. Alleluia. Questa sera ci sono persone qui che vogliono fare un passo di fede. Questa tenda è stata montata perché c'è una buona notizia che deve essere ascoltata nel quartiere di San Benito. C'è una buona notizia, e la buona notizia è che Gesù salva. La buona notizia è che c'è speranza per ogni persona. La buona notizia è che non importa la distruzione che il diavolo ha fatto a casa tua, se tu inviti Gesù, lui restaurerà ogni cosa della tua vita. Alleluia, lui lo farà, lui lo farà. Lui lo farà. Vogliamo pregare un attimo? Alleluia. Grazie con tutto il cuore, Padre. Grazie con tutto il cuore. Ci sono persone qui che non hanno mai ascoltato il Vangelo, che sono magari per la prima volta stanno ascoltando la parola di Dio predicata in questo modo. Per la prima volta hai sentito realmente la presenza di Dio. Per la prima volta hai compreso che senza Gesù la tua vita non ha speranza. E voglio chiedere questa sera, c'è qualcuno che vuole dare la sua vita a Gesù per la prima volta, se non lo ha mai fatto? Io voglio chiederti se desideri pregare insieme a noi per la prima volta. Io voglio chiederti di alzare la tua mano in alto. Mentre chiedo alla Chiesa di pregare in questo momento, vorrei chiedere anche ai fratelli e alle sorelle se potete mettervi accanto alle persone che voi sapete che hanno bisogno di preghiera, per favore. Alleluia. Venite avanti, vogliamo pregare per voi, accompagnatelo, accompagnate, vogliamo pregare per voi stasera. Tu che vuoi dare la tua vita a Gesù, accompagnate, non li lasciate soli, non li lasciate soli. Giratevi verso di voi, benvenuti. State qua, state qua. C'è qualcuno che vuole dare la sua vita a Gesù per la prima volta? Alleluia. Il Signore questa sera vuole entrare nel tuo cuore, vuole fare un'opera meravigliosa nella tua vita. Lui lo vuole fare. Lui lo vuole fare stasera. Accomodatevi di qua, accomodatevi. Allargatevi di qua. Grazie. C'è qualcuno che vuole dare la sua vita a Gesù? Gesù è meraviglioso, Gesù è meraviglioso. Stasera è una serata in cui abbiamo bisogno di umiliarci davanti a Dio, di riconoscere che abbiamo bisogno, noi abbiamo bisogno di Gesù, è vero o no? Abbiamo bisogno di Lui, abbiamo bisogno della sua pace. E come? Se l'occhio parlano, l'occhio è lo specchio dell'anima, l'occhio non mente mai. È vero, no? L'occhio non può mentire, e i tuoi occhi non mentono, i nostri occhi non mentono. Quando abbiamo bisogno, i nostri occhi lo testimoniano subito. È così. E non è vergogna, anzi, le persone pensano ci vuole più coraggio ad avere una pistola in mano. Io vi dico che ci vuole molto più coraggio ad avere la Bibbia in mano. La pistola è uno strumento di morte e di vendetta. La Bibbia è uno strumento di vita e di perdono. Ci vuole molto più coraggio a perdonare qualcuno che non a mantenere odio e rancore. Ci vuole molto più coraggio, molta più forza a benedire qualcuno che non a maledire qualcuno. È vero o no? Ci vuole molta più forza per abbracciare qualcuno che dare un calcio a qualcuno. Ci sono persone qui stasera che hanno ricevuto così tante cose brutte da altri, che hanno vissuto momenti drammatici nella loro vita, perdite importanti. Allora chi può colmare questo vuoto? E chi può darci la forza di andare avanti? Chi ci può dare la forza per perdonare? Chi ci può dare la forza per essere liberati? Chi ci può dare quel coraggio di andare dal nostro nemico e dirgli: Dio ti ama, ti perdono, perché Dio ha perdonato me, allora io perdono pure te. Perché siccome il mio Padre Celeste ha perdonato me, allora io non posso tenere il rancore e il risentimento. Non posso. Il diavolo porta distruzione nella vita delle persone, ma Gesù dà vita e vita in abbondanza. Alleluia. E voglio incoraggiarvi a pregare insieme. Possiamo pregare insieme tutti quanti? Venite, mettiamoci dietro, per favore. Mettetevi dietro, vogliamo stare insieme a loro, anche alle persone che magari ci stanno seguendo da casa, se c'è qualcuno che ha bisogno di preghiera, pregate insieme a noi, dite insieme a me queste parole, dite insieme a me: Signore Gesù, io credo in te, tu sei morto per me e sei risuscitato per me. Da questa sera in poi voglio conoscerti. Grazie perché tu mi salvi stasera. Mi dai una nuova vita. Rendi ogni cosa nuova nella mia vita. Nel nome di Gesù. Amen. Ora vogliamo pregare per voi. Vogliamo pregare per favore. Voglio chiedere a Daniele, a Mario, per favore, Jenny, se possiamo pregare per le persone che sono qui davanti. Vieni pure tu, Enzo, preghiamo, abbiamo bisogno di preghiera, preghiamo gli uni per gli altri. Vieni Nino, pure tu, vieni a pregare, preghiamo, dai, preghiamo singolarmente per le persone, dai, preghiamo. Giuseppe, mi